Vorrei fermarmi un po' adesso sulla figura. Al mattino ho tentato di dire più o meno cosa e come del padre più superiore. Vorrei adesso, sempre tipo flash, dopo magari avrete il testo, cosa è un superiore? A me piacerebbe partire di quella definizione che troviamo nella lettera agli Ebrei, parlando del Somos, nel capitolo 5 si dice: presso tra gli uomini per servire gli uomini, cambiando nelle cose che fanno riferimento a lui. Cambiando quello che c'è da cambiare, direi che il superiore è un fratello preso tra i fratelli per servire i fratelli. In tutto quello che si riferisce alle cose di Dio. Quindi, fratello. Ma è un fratello che ascolta e obbedisce il Vangelo. Prima di tutto. Il Vangelo è norma di vita sia per tutti noi che per i superiori. E i superiori non possono dimenticare. Loro sono i primi obbligati a vivere o tentare di vivere il Vangelo. E loro sono i primi che dovrebbero obbedire il Vangelo. E sempre come servo. Servitore. E cosa comporta questo? Comporta accettarlo, il Vangelo, come regola suprema della propria vita. E non stiamo parlando della perfezione, non ci sono superiori perfetti. Parliamo di uomini, persone, che veramente prendono sul serio il Vangelo. Quindi persone che lo accettano come l'autorità suprema nella propria vita e che lo mettono come fondamento del suo progetto di animazione, di governo e di guida di una comunità. I superiori potranno animare i frati, le persone, i confratelli che le sono stati affidati soltanto se loro vivono in atteggiamento di ascolto e di obbedienza pronta alla parola del Signore. Loro devono ricordare che con le parole, con gli scritti, ma soprattutto con la vita, devono mostrare che sono persone, uomini, radicati nel Vangelo. Ed a partire di questo, loro potranno proporre, anzi dovranno proporre il Vangelo come base del progetto di vita degli altri. Proporlo come il pane, l'azione e la verità quotidiana. E io direi che i superiori devono vegliare proprio perché questo si verifichi veramente. Quindi, in altre parole, il superiore deve essere memoria costante delle opzioni evangeliche di vita che caratterizzano un determinato carisma. Memoria vivente del Vangelo, con la sua vita, ma anche con la sua parola. Essere uomo al servizio del Vangelo significa anche accettare il Vangelo come codice interpretativo della propria vita, della propria missione, della vita e missione dei confratelli. Il Vangelo, preso come vade mecum, possiamo dire che è la persona, il Vangelo non è un libro, è una persona, con cui bisogna confrontarsi costantemente, alla luce della quale dobbiamo leggere la nostra vita e la nostra missione. Io credo che i nostri fondatori è quello che hanno fatto. E torno a ripetere quella frase di Benedetto XVI, quando ci dice che la nostra missione e la nostra vita consiste nell'essere ermeneutica del Vangelo. Poi il superiore è anche a servizio del carisma. La missione del superiore generale è quella di far crescere nella fedeltà al carisma a tutti i confratelli. La missione del provinciale è quella di far crescere i fratelli a loro affidati nel carisma, anche il superiore locale. E cosa vuol dire essere a servizio del carisma? Quali sono le esigenze, diciamo? O cosa comporta? Comporta, prima di tutto, conoscerlo. Un superiore deve conoscere bene. Ma conoscerlo profondità, non superficiale, conoscerlo negli elementi costitutivi, non secondari soltanto, conoscerlo. Per poter così personalizzarlo, cioè farlo suo, come dicevamo del Vangelo, e poter interpretarlo in funzione della vita della comunità. Conoscerlo, personalizzarlo, interpretarlo. Dobbiamo dimenticare che i superiori sono i custodi del carisma. E questa è la grande responsabilità del generale, custode del carisma dell'istituto, dei provinciali, custodi del carisma nella provincia, dei locali, custodi del carisma nella comunità locale. Poi, essere al servizio del carisma comporta lavorare instancabilmente instancabilmente nello sviluppo del carisma. Questo ha molto a che fare con l'identità carismatica. Il carisma viene dato sempre in germe e corrisponde a ogni generazione di svilupparlo coerentemente, svilupparlo senza tradirlo. E come potrà allora fare questo il superiore? Fondamentalmente attraverso una rilettura che lo porti ad andare oltre alle formulazioni storiche e contingenti, e in questo modo potrà sviluppare nei confratelli la fedeltà creativa a quanto è stato promesso nel giorno della professione. Fedeltà creativa. Oggi a noi non si chiede soltanto una fedeltà statica. Oggi la stessa Chiesa si chiede fedeltà creativa. E questo molte volte comporterà cambiare, proprio per essere fedele. La fedeltà non è rimanere sempre sullo stesso posto e nella stessa situazione. Fedeltà è rimanere dove si deve rimanere. E per questo torniamo alla parolina che è fondamentale, discernimento, per vedere quello che viene da Dio e quello che gli è contrario. I superiori potrebbero applicare a se stessi quella espressione di Giovanni Paolo II in vita consacrata nel numero 110. Voi avete non soltanto una grande storia da raccontare e da trasmettere, parliamo, ma voi avete soprattutto una grande storia da costruire. E questo sarà possibile nella misura in cui sappiamo rileggere il carisma. Torno a dire, il carisma è vivo, non si può concepire come acqua che non corre, perché allora noi cadremo, o meglio, convertiremo il carisma in acqua non potabile. Il carisma non è una bottiglia di spumante chiusa, come dirà anche il Papa Francesco. Il carisma è sempre acqua che corre. E sarà fresco, e sarà ogni volta più potabile, nella misura in cui cresce, dico corre. Quindi il superiore deve governare creativamente, deve governare avendo chiara visione di futuro. E per quanto sia possibile, deve anticiparsi alle sfide, non aspettare lì comodamente seduti a che vengano le sfide. No, dobbiamo anticiparsi, ripeto, correndo il rischio di sbagliare. Quindi essere al servizio del carisma significa entrare pienamente nel processo di rifondazione, una parola che è stata molto in moda negli anni scorsi e che forse stiamo dimenticando. La rifondazione è un atteggiamento costante affinché i nostri carismi non diventino vecchi, non diventino vecchi. Qui approfitto per dire che a volte si usano anche queste espressioni, i vecchi carismi, i carismi tradizionali. Noi che abbiamo una storia da raccontare e da trasmettere, siamo attenti ad accettare questa espressione, perché non c'è nessun carisma tradizionale, perché è lo spirito che li fa, e non c'è nessun carisma antico. Lo spirito che suscita i carismi li fa sempre nuovi. Ecco perché io mai accetto che si parli del mio ordine come del vostro, come dei tanti altri che abbiamo secoli alle spalle, come carismi o istituti tradizionali. Molte delle nostre nuove forme, con tutto il rispetto, sono molto più tradizionali dei nostri vecchi carismi, che non sono vecchi, torno anche. Vi racconto, in un'occasione a me mi hanno teso una trappola. Non racconto molto i dettagli perché non vengono a questo, ma comunque sono stato invitato a cena a un certo posto dove c'erano due confratelli che andavano con me. Lascio i dettagli, arriviamo lì, io dico, perché mi avranno invitato, non lo so. Comunque io ero già un po' alla difensiva, perché ho notato subito certa proselitismo. Arrivato il momento del dolce, mi dicono: padre, scusi la domanda, lei appartiene a qualche movimento? Dico, certo, io ero preparato, ma ero preparato perché più o meno intuiva. Certo, sì. E a quale? Io sono del movimento francescano. No, ma i nuovi movimenti, i nuovi carismi, dico, guardi, per me il mio è nuovissimo, sì, ed è attualissimo. Se lei mi ha invitato perché cambi il movimento, ha perso il tempo. E se vuole che gli paghi anche la cena, che la paga. Lui è finito di praticamente il dolce si è mangiato in qualche secondo e arrivederci alle prossime. Questo nuovi vecchi carismi, questo non ha senso. Non ha senso né biblicamente, perché alla fine la teologia del carisma è teologia biblica. I carismi sono tutti nuovi o non sono carismi. Come l'espressione, già ho detto, carismi tradizionali. Non c'è nessun carisma tradizionale, se è vero carisma. Ci sono carismi storici e carismi recenti, questo sì, però nient'altro. Quindi il superiore al servizio del carisma deve sapere che la sua visione è di lavorare nello sviluppo coerente di questo carisma, di entrare in questo movimento di rifondazione, che esige sempre due movimenti: uno in profondità, andare alle radici, cosa lo spirito ha ispirato ai nostri fondatori. Quindi conoscere bene le fonti, ma l'altro movimento, in orizzontale, cosa ci chiede il mondo, la Chiesa, la situazione di oggi, cosa ci chiedono i segni dei tempi. E allora che il superiore deve conoscere e approfondire il carisma, deve anche portare ai suoi confratelli a conoscerlo, ad approfondirlo. E per me in questo contesto è importante conoscere bene, bene, la storia delle nostre famiglie religiose. I nostri santi, io recupererei molto questo, conoscere la storia di santità di ogni ordine, di ogni santo. Prima, almeno tra di noi, era normale leggere il cosiddetto martirologio francescano. E grazie a quello, alla fine ogni anno tornavano i nomi di persone che altrimenti adesso io non neppure conosco. Come era tradizione, non so se tra di voi, di leggere il necrologio. Ogni giorno si leggeva i nomi dei confratelli che il giorno dopo erano passati alla casa del padre. E questo aveva un doppio fine, certamente pregare per loro, la comunione dei santi, e che loro intercedessero per noi, ma anche conoscere queste figure. In ogni famiglia ci sono figure importanti, per quello io ricordo che nella mia provincia è venuta la moda di leggere soltanto i nomi. Il giorno tale è passato alla casa del padre il fratello Alessandro Porres. E chi è questo fratello? Forse era stato un generale dell'ordine, quindi era normale. Ah, però il nome della fraternità si evitava tutto questo. Ma no, non lo ha evitato il padre eterno, perché a uno ha dato un dono, a altro ha dato un altro. Magari uno è stato grande predicatore, l'altro è stato un grande uomo. Ma perché non conoscere questa realtà? Io penso che noi oggi abbiamo rotto molto questi mezzi ordinari per conoscere la nostra storia. E non so quanti di noi conoscono veramente la storia del proprio. Io non chiedo a un barnabita di conoscere la storia del francescano, come non chiedo a un francescano di conoscere la storia del barnabita. Però ognuno fa la sua storia. Guardate che questo entra in quel triplice movimento di cui tanto ha parlato il Papa San Giovanni Paolo II, il nuovo millennio in Eute, e poi Francesco le ha riprese anche la nostra congregazione per l'anno della vita consacrata. Guardare il passato con gratitudine, vivere il presente con passione e abbracciare il futuro con speranza. È importante anche per aggiornare, per lavorare nello sviluppo coerente del carisma, conoscere le sfide della Chiesa e del nostro tempo. Quindi non basta conoscere le nostre radici, e bisogna conoscere anche le sfide che si presentano alla Chiesa e che ci presenta la Chiesa, e le sfide del nostro tempo. Poi è necessario, sempre in questa dinamica di servire il carisma, inculturare. Se io oggi porto per prima volta il carisma barnabita, che so io, a Cina, dove non siete, no? È chiaro che lo devo portare in modo diverso a quando sono andato in Polonia, o a quando sono andato in Brasile, o quando sono andato in Cile, eccetera, eccetera. Inculturare il carisma, questo è fondamentale. E vedete, i carismi sono così elastici che permettono l'inculturazione in qualunque cultura. Perché alla fine, sono opera dello Spirito Santo. E io Qui insisterei molto nella formazione iniziale, riconoscere bene bene il carisma, soprattutto nell'anno di noviziato, perché se non lo fanno allora non lo faranno più. Non lo faranno più. Vedete, nella formazione iniziale ci sono obiettivi molto concreti. In ogni tappa, noi a volte facciamo, come diciamo in Spagna, un gaspaccio, una frittata, mettiamo tutto e di più. Invece ogni tappa dovrebbe avere un obiettivo primario e altri, però uno primo. Nella tappa del postulato, il postulante deve conoscere se stesso, meno parlare di carisma, meno parlare di storia, conoscere se stesso. La prima domanda alla quale un postulante, una persona che vuol diventare un consacrato, deve rispondere è: chi sono io? Questa è la prima domanda e questo è fondamentale, perché se uno non si conosce a se stesso, fondamenta le sue opzioni su sabbia. Per questo a me, per esempio, fa paura quando vado a qualche postulantato e vedo già tutti i postulanti col suo breviario in mano. Ma forse io che ho studiato scrittura mi costa capire certi salmi, e a lui già vediamo la progressività, conoscere se stesso. Nel noviziato è fondamentale rispondere a un'altra domanda: con chi voglio condividere io la mia vita? Con una donna scelgo il matrimonio, con una comunità barra vita scelgo la vita di comunità barra vita. Ed è qui che, per intensificare il senso di appartenenza, nel noviziato è molto importante lo sviluppo del senso di appartenenza, si deve studiare il carisma, le fonti, la storia del proprio istituto. E poi verrà il tempo della professione temporanea, che già entra pienamente Dio. La domanda principale è questa: cosa vuole Dio? Poi, allora, il superiore ministro del Vangelo, il superiore ministro o al servizio del carisma. Terzo, il superiore ministro al servizio dei confratelli. Cosa comporta essere al servizio dei confratelli? Comporta prima di tutto amarli, nutrirli e avere cura. Amarli come dono di Dio. Il Signore mi diede questi confratelli, che certamente non li avrei scelto io forse, ma adesso sono i miei confratelli, devo amarli, nutrirli. E non mi riferisco soltanto al piano materiale, che questo più o meno penso che è assicurato per me, ma procurare e nutrire la sua vocazione, la sua fedeltà al Vangelo e al carisma. Per questo uno deve anche procurargli i mezzi. Io penso per esempio agli esercizi spirituali, io penso ai corsi di formazione e tante altre iniziative che aiutano a nutrire la propria vocazione e poi averne cura, cioè provvedere con sollecita cura ai bisogni dei confratelli. E qui anche se deve anticipare, io a volte ho sentito dire a qualche superiore o a qualche economo, io so che qui c'è l'economo generale, quindi a qualche... Ah no, non mi ha chiesto niente. Ma se tu vedi che ha bisogno, taglielo, perché chiedere costa più.